colgo l'occasione prima di chiudere col football per fare una proiezione estrema, però voi lo saprete già quando ci ascolterete, ma io lo dico qui. I Bengals battono gli Steelers questa sera, ragazzi. Ho questo feeling.
Cox, a suo giro è andata così. I gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify, come up in the spot looking extra fly. Yeah. For the day I die, I'ma touch the sky. Now let's take them high. Benvenuti amici sportivi di The Cutting Edge al 18° episodio di Out of Bounds. Si apre così, si apre con la take fallita miseramente di Coco. Gli Steelers sono 9-0, hanno vinto quanto, raga, non mi ricordo più.
Tanto poco.
Tanto poco.
Tanto poco e tanto poco dall'inizio, se non mi ricordo male.
Esattamente, e soprattutto Giovanni Bernard non ha fatto un cazzo di niente.
Vabbè. È stata una brutta settimana al fantasy.
Ma ci arriviamo, Cox, ci arriviamo. Questo non è neanche l'inizio della descrizione della Fanta Week di settimana scorsa.
Vabbè, comunque ciao a tutti ragazzi, tanto ormai ci siamo già introdotti da un pezzo.
Bella, guarda. Raga, bella.
Esatto, ci siamo già introdotti, siamo sempre i soliti tre, io sono Peppeo, con me ci sono Ciupo e Coco e a questo punto partiamo subito con il programma di questa 18esima puntata. Partiamo dal football, partiamo dai Players of the Week e quindi atmosfera per l'Offensive Player of the Week. D-Hop di Andre Hopkins, raga, vince con il 100% dei voti tra Twitter e Instagram. Unanimità assoluta per la prima volta nella storia degli Out of Bounds Player of the Week. Abbiamo un 100%, 12 target, 7 catch, 127 yard, un solo touchdown. Ma che touchdown!
Right on the money!
Touchdown! Ryan the Money, Hail Murray to the Hope per la vittoria contro Buffalo e per il Player of the Week che gli stiamo consegnando in questo momento. Belli i capelli di Hope.
Bella di Hope. Oltre a tutto questo, Cox, raccontaci un po' la tua esperienza di questa catch of the decade o di questa catch of the year, insomma, vediamo. Una grande catch, insomma.
No, non stavo guardando. non è vero, non lo so, è stata dei sentimenti difficili da descrivere perché, cioè, mi sono gasato per mezzo secondo e poi mi sono incazzato perché stavo vincendo al fantasy contro di te, contro Pupello, e Diop ha deciso di distruggere il mio comeback. Poi non posso.
Pensa alla bellezza del gioco prima del fantasy.
Ma infatti ti ho detto che mi sono casato per quel mezzo secondo e poi per l'altro mezzo secondo mi sono incazzato. Cioè, nel senso che... Sì, ma devi capire che... Allora, tu devi... Cioè, no, non puoi immaginartela una cosa del genere quando hai una vittoria quasi sicura in mano e ti viene cancellata da un episodio del genere, che tendenzialmente non si verifica, cioè non succedono queste cose, capito? Invece è successo, cioè io ho guardato volare quella palla e ho detto vabbè, ci ha provato, normale, poi vedo che la prende. Avete visto che tra l'altro Jordan Brand, per la foto in cui ci sono i guanti di Diop in mezzo a tutti gli altri di altre marche, ha guadagnato 5,7 milioni di stock in più per colpa di a questa foto, insomma, per dire l'importanza del gesto atletico. No, tantissima roba. Se non fosse successo esattamente quella settimana sarei ancora più gasato.
Forse anche grazie a quei soldi hanno dato 120 milioni in 4 anni a Gordon Hayward, ma vabbè.
Ci arriviamo
più avanti. Passiamo al Defensive Player of the Week, raga, che stiamo già perdendo troppo tempo. Quindi rullo di tamburi per il difensore della settimana. Leonard Floyd con una rimonta negli ultimi giorni e il 55% dei voti vince il Defensive Player of the Week. 5 total tackle, 2 tackle for loss, 3 sack e un fumble recuperato batte la concorrenza del diretto avversario in Week 10, Jamal Adams e il povero Jeff Heath, che nonostante i 2 intercetti non ha preso nemmeno un voto.
Ma come?
Vi consegniamo nemmeno un voto, zio. Gli stiamo consegnando il premio a Leonard Floyd.
Ex-Burst, tra l'altro, no?
Ex-Burst, esattamente, 2018. Edge rusher dei Los Angeles Rams per questa stagione. Ora è il momento di parlare del Thursday Night Football, una partita fighissima, come direbbe José Altafini, un partitasso. Quindi lasciamo l'introduzione all'uomo del football Coco e poi ne discutiamo.
Sì ragazzi, Thursday Night Football in piena, come si dice, finalmente le partite iniziano ad essere interessantissime. Arizona Cardinals contro Seattle Seahawks, rematch di quel thriller di Week 7 in cui i Cardinals uscivano vincitori. Come per dire, dando la prima sconfitta ai Seahawks innanzitutto, nonostante una performance abbastanza assurda di Tyler Lockett con 200 yard e 3 touchdown. Vabbè, Seattle andava 5-1 e giustamente ha tirato fuori i denti in questo rematch e ha vinto 28-21 contro gli Arizona Cardinals. I Seahawks con questa vittoria vanno momentaneamente in cima a quel bagno di sangue che è la NFC West, ragazzi, perché la NFC West è esattamente il contrario dell'NFC East, si può dire, sia a livello geografico che a livello di competitività a sto punto, perché abbiamo i Seahawks 7-3, i Cardinals 6-4, i Rams 6-3, che potrebbero andare 7-3 o 6-4 sulla base della partita con Tampa Bay di questa settimana, e San Francisco che purtroppo quest'anno non è competitiva per colpa della valanga di infortuni che li ha investiti, però dall'anno prossimo presumibilmente con una scelta al draft abbastanza alta del primo turno e tutti i giocatori base che tornano potrebbe tornare molto competitiva e trasformare la division in una cosa ancora molto più complessa, quindi ci sarà da divertirsi sicuramente, soprattutto per il posizionamento ai playoff che insomma al momento sia Seahawks che Cardinals che Rams sono posizionati per arrivarci. L'anno prossimo quando ci saranno anche i 49ers nel mix sarà veramente interessante capire chi dovrà restarne fuori. Vabbè, comunque, come vi immaginavo, la partita è stata un po' meno spettacolare del matchup di Week 7 ed è normale perché le squadre, insomma, si sono prese le misure tra di loro e a sto giro devo dire che sono stati i Seahawks a prendere meglio le misure ai Cardinals rispetto che i Cardinals ai Seahawks, e questo è successo perché i Seahawks sono tornati alle basi, perché probabilmente Pete Carroll non era soddisfatto della performance di Russell Wilson fino a questo momento. Una delle cose che ci stupiva a inizio anno era il fatto che lo schema di Pete Carroll, spesso molto molto incentrato sulle corse, fosse stato quasi completamente snaturato a favore di lasciar fare a Russell Wilson quello che fa meglio, cioè cucinare, se mi passate il termine in inglese, let Russ cook, e ha funzionato benissimo fino a week 5. Solo che poi allora è arrivata la sconfitta contro Arizona in cui ha lanciato 3 intercetti, è arrivata la sconfitta contro Buffalo in cui ha lanciato 2 intercetti e ha perso 2 fumble, ed è arrivata la sconfitta contro i Rams in cui ha lanciato 2 intercetti e ha perso un fumble. E allora Pete Carroll si deve essere dichiarato un po' stufo della Hero Ball di Russell Wilson e ha deciso di riportare tutto alle basi e ha deciso di ristabilire l'ordine. Sicuramente questo è dipeso anche dal fatto di avere Carlos Hyde dentro la lineup, che ha dato un pochino più di, come per dire, succo, juice al gioco di corse, che chiude con 79 yard e un touchdown. Sicuramente un upgrade rispetto ai running back che si stavano giostrando in questo periodo. DJ
Alex Collins,
my bad, Alex Collins,
DJ Dallas,
Travis Homer e anche quello che non so mai pronunciare, Bo Scarborough.
Si è rotto tra l'altro.
No, anche lui, è vero.
Si è rotto al quarto in questo Thursday Night Football.
Vabbè, insomma, quindi Wilson, no, per carità, cioè nel senso, si trova a 30 touchdown nell'anno e 10 intercetti. mi aspetto comunque un ritorno alle basi, magari i numeri regrediranno, però sinceramente i numeri non sono stati di proporzioni enormi durante questa partita, però secondo me è la miglior partita che Russell Wilson gioca dalla bye week, perché l'ho visto in controllo, l'ho visto prendere le decisioni giuste, l'ho visto correre nelle situazioni in cui si doveva correre. L'anno scorso contro i Rams aveva una grandissima, come per dire, aveva un corridoio davanti a lui per andare a prendere il primo down, invece ha forzato un passaggio che è stato intercettato in end zone, e invece a sto giro tutte le volte che è capitata una cosa del genere ha deciso, insomma, di prendere la decisione giusta. Insomma, ha capito che l'eroismo va bene soltanto quando funziona, mettiamola così.
Non ha mai forzato un lancio questo giro Wilson, e sicuramente questa è stata la chiave della partita per Seattle. C'è anche stato un episodio, adesso non mi ricordo esattamente, mi pare che fosse nel terzo quarto, dove Wilson aveva DK Metcalf accerchiato da 3-4 difensori dei Seahawks, e si vede proprio lui che sta per lanciare la palla, poi probabilmente gli è partito un flash di tutti gli intercetti che ha subito nelle ultime settimane, ha detto no, aspetta, mi fermo, ha fatto uno scramble e mi pare che avesse anche guadagnato il primo down o fosse andato.
Se parli della play action, l'hanno seccato, però vabbè, cioè, comunque presente, ha fatto questa business decision più di una volta, sicuramente. E vabbè, insomma, secondo me tuttavia è vero, cioè, nel senso, la partita intelligente di Wilson ha aiutato, però raga, incredibile ma vero, è stata la difesa dei Seahawks a decidere la partita in questo caso, secondo me. E allora parliamo del fatto che hanno preso le misure a Murray in un modo che non è ancora riuscito a fare nessuna squadra durante l'anno, tant'è che l'hanno tenuto a 15 yards su corsa, che è il suo output minore di tutta la stagione. E l'attacco di Arizona è il primo rushing attack di tutta la Lega, e anche il primo attack di tutta la Lega, ed è dovuto principalmente alle corse di Kyler Murray più che a Chase Edmonds e a Kenyan Drake. E tenerlo su 15 yard, in particolare su alcune giocate chiamate per lui che hanno, come per dire, chiuso benissimo, è stato un ottimo lavoro della difesa dei Seahawks, che sinceramente non mi aspettavo, visto che statisticamente è la peggior difesa da quando esiste il Super Bowl. Quindi insomma non hanno fatto benissimo finora. Parliamo un attimo di Murray. Comunque Murray adesso si trova a 2644 yard, 19 touchdown, 8 intercetti, a cui ha aggiunto 619 yards su corsa e 10 touchdown su corsa, tantissimi. Lamar Jackson nel 2019 in week 11 si trovava a 2258 yard, 19 touchdown, 5 intercetti, 781 yards su corsa e 6 touchdown. Non penso che fosse necessario parlare di statistiche per dire che la stagione di Murray di quest'anno ricorda la stagione di Lamar dell'anno scorso, secondo me, sinceramente. Dual threat, al momento le difese sembrano non avere risposte per le cose che fa, però, insomma, abbiamo visto che cosa è successo con Lamar. Ha vinto l'MVP, sicuramente è un ottimo giocatore, però le difese gli hanno preso le misure. Quest'anno c'è stata una regressione molto importante. E quello che mi domanda è proprio questo, cioè voi vi aspettate sinceramente che Murray chiuda la stagione bene come l'ha chiusa Lamar e che poi ci sia una regressione eventuale nel 2021 o addirittura nei playoff, come è successo effettivamente a Lamar Jackson l'anno scorso?
Io do una risposta che piacerà tantissimo a Goppeo. Secondo me la differenza tra Murray e Jackson è il baseball. È il baseball ed è la capacità che Murray ha di fare quegli scivolettini che fa, quello che in gergo baseballistico, passatemi il termine, sarebbe conquistare la base scivolando. Lo fa perfettamente e lo fa spesso nel momento giusto. E poi, vabbè, è sotto gli occhi di tutti, Murray lancia molto meglio la palla rispetto a Lamar Jackson, cioè, by far. E sempre per rimanere lì sui lanci, le armi che Murray ha a disposizione in quanto ricevitori sono molto migliori delle armi che ha Jackson, che aveva l'anno scorso e che ha quest'anno, nonostante comunque il calo di Mark Andrews in posizione di tight end a Baltimora. E beh, è inevitabile che al di là degli scherzi, delle battute sulle catch spettacolari di DeAndre Hopkins, è inevitabile che le difese si adattino a lui in un certo senso. E chi sono le altre opzioni? Larry Legend, uno dei migliori ricevitori della storia di questo gioco, e Kirk e Isabella, che comunque stanno facendo il loro, specialmente sul gioco lungo. Non lo so, vedo, nonostante la mia take di inizio anno su Jackson e i Baltimore Ravens, non lo so, lo vedo Kyler Murray molto più determinato e molto più, non lo so, sarà che è più bello da vedere, però lo preferisco rispetto a Lamar Jackson.
Io sono d'accordo con Ciupe, praticamente con tutto, ovvero Kyler Murray è più forte di Lamar Jackson dal punto di vista del talento puro, soprattutto nel lanciare la palla e nel capire le situazioni di gioco, o non che Lamar Jackson faccia schifo, assolutamente, però ho visto Kyler Murray in questi due anni molto più nel gioco di Lamar Jackson, da questo punto di vista. E poi, come diceva Ciu, appunto, Kyler Murray ha il miglior ricevitore di tutta la Lega in squadra e un VR2, VR3 che, insomma, fanno anche loro, soprattutto nelle situazioni di raddoppio su, appunto, di Andre Hopkins. In questa partita è stato incredibilmente lasciato sempre in uno contro uno di Andre Hopkins, e Kyler Murray secondo me ha sprecato un sacco di occasioni per andare a segno con i passaggi verso di lui. Ne parleremo forse dopo della difesa di Seattle. Io non... I'm not buying in questa difesa, sinceramente. Secondo me la prestazione di questa partita è stata molto più per dei meriti di Kyler Murray, che probabilmente aveva degli acciacchi fisici, sia dal punto di vista delle read, sia dal punto di vista dei lanci. Che
si è fatto male, si è fatto male in partita alla spalla di lancio, per di più, quindi ci sta, ci può stare. E peraltro sono d'accordo con te anche sulla questione di DeAndre Hopkins, perché allora praticamente l'ho visto correre per tutta la partita una route che era o un posto o una corner, sinceramente, che comunque finiva sempre per catcharla al lato sinistro del campo, e era sempre libero, cioè tutte le volte che Murray l'ha cercato in quella zona di campo, Diop è riuscito a uscirne con una catch o qualcosa del genere. Quindi non cercarlo di più sicuramente è stato un errore, però c'è da dire che, allora, magari a livello, come per dire, di talento individuale, forse la difesa dei Seahawks è ancora molto discutibile. Però Pete Carroll è un coach defensive minded, e sicuramente non gli è andata giù questa cosa che la sua difesa è la peggior difesa statisticamente parlando dai tempi del Super Bowl. Non gli è andata giù proprio per niente. Ora, facendo riferimento anche alla partita incredibile di Week 7 e tutto quanto, ha avuto molto tempo per prepararsi su Kyler Murray e sull'attacco dei Cardinals. Secondo me è stato un episodio forse di coaching migliore da parte di Pete Carroll che per quanto riguarda Cliff Kingsbury invece. Quindi ci sta, secondo me, che abbiano, come per dire, contenuto Murray in questo modo. Non è stato completamente demerito suo, anche perché tra l'altro secondo me si sente l'aggiunta di Carlos Dunlap, che 3 sack in 3 partite con i Seahawks,
decisamente, e non in 7 partite con i Bengals 3 sack non credo li abbia fatti.
Esatto, penso di no, sinceramente non lo so, però tra cui il sack della vittoria sul quarto down nel 2-minute drill finale di questa partita qua, che ha permesso ai Seahawks di vincere questa partita 28-21. Beh, tu Bappio hai già iniziato il discorso sulla difesa dei Seahawks. Non è tanto un discorso sulla difesa dei Seahawks, allora secondo me fino a week 5 abbiamo visto dei Seahawks di un certo tipo, i Seahawks guidati da Russell Wilson pazzo che faceva esattamente tutto quello che gli capitava. Poi abbiamo visto questa regressione, quella di cui ho parlato durante le 3 sconfitte, e adesso appunto, io credo che Pete Carroll abbia deciso, come per dire, di riprendere un pochino in mano le redini della difesa, dello schema d'attacco e tutto quanto, e di limitare le cose esotiche, se mi volete passare il termine, a soltanto certe situazioni. E insomma, quello che vi voglio chiedere io è proprio questo: ma secondo voi Seattle è una contender migliore quando lasciano Russell Wilson cucinare, oppure quando quando Pete Carroll prende in mano le redini della situazione e decide che le cose si fanno come lui decide?
Ma secondo me, banalmente, mix of both. Nel senso, devi sempre leggere la situazione, perché hai un giocatore come DK Metcalf che hai nominato poco, Cox, ma secondo me bisogna...
Non l'ho nominato.
Non l'hai nominato, infatti. Cioè, bisogna comunque riconoscere che questo ragazzo è assurdo e è gigantesco. Cioè, il rapporto tra fisico e velocità, non lo so, cioè la gente lo compara a Calvin Johnson, c'è chi si offende al riguardo, però è sicuramente un playmaker, è sicuramente che uno che può andare a long, che può comunque seguire il cucinare di Cook, di Russell Wilson, di cui parlavi tu, però i risultati sono comunque sotto gli occhi di tutti, e l'hai detto anche tu, quando Pete Carroll prende i redini di questo attacco pazzo, di questa vena un po' alla Josh Allen che ha Russell Wilson, lo mette sulla buona via, e i risultati si sono visti. Non ho grandissime statistiche sulla difesa dei Seahawks.
Non solo tu, mi sa.
Niente di major da dire sulla difesa dei Seahawks, però io quello che volevo dire, appunto, che secondo me le armi per azzardare a Seattle ci sono, però bisogna sapere quando starsi, quando stay put, come si dice in inglese.
Ok. Dubap?
Secondo me qualcosa nel mezzo tra la fantasia di Russell Wilson e l'esperienza di Pete Carroll sono il segreto per il successo di questi Seahawks, perché se hai un giocatore come Russell Wilson e dei playmakers come appunto DK Metcalf, che nelle situazioni in cui la rotta viene seguita dalla difesa riesce comunque a crearti una situazione di uno contro uno dove lui va a vincere contro il difensore, allora devi riuscire a mixare appunto questa fantasia di Wilson in queste situazioni, così come devi usare l'attacco ragionato di Pete Carroll, ad esempio sfruttando il running game. Seattle è dal 2010 solamente dietro a Baltimore per rushing yards dal punto di vista delle corse, quindi è una squadra che negli anni si è dimostrata run heavy. E perché riesci a sfruttare bene queste corse? Perché hai un giocatore come Wilson che riesce a farti la trick play e a lanciare palloni fantastici sulla play action. Quindi qualcosa nel mezzo tra la spensieratezza e la praticità di Pete Carroll, secondo me, è la ricetta giusta per i Seahawks. Dal punto di vista della difesa, io continuo a non essere involved nei discorsi che si fanno, che potrebbe essere questa partita il turning point per questa difesa. A me piace Jamal Adams, piace l'aggiunta di Dunlap, però non sono convinto che il reparto riesca ad avere una comunicazione ottima in game, e non mi piace sinceramente Quandre Diggs, anche se ha fatto un tackle importante su My Man Dan Arnold in questa partita, ma non lo vedo come una sicurezza in quella secondaria. Infatti i Seahawks hanno subito tantissimo dal punto di vista dei passaggi.
Eh sì,
nella season.
Beh, c'è anche da dire che appunto ne abbiamo parlato nella puntata, quella in cui parlavamo dell'aggiunta di Jamal Adams ai Seahawks, che La differenza nello schema difensivo dei Seahawks di quest'anno è che normalmente lo schema di Pete Carroll è molto statico, cioè i giocatori interpretano i ruoli nella maniera in cui gli è chiesto di interpretarli all'interno della cover 3, senza che vengano fatti dei cambiamenti particolarmente, come si dice, particolarmente importanti durante alcuni schemi diversi e tutto quanto. L'aggiunta di Jamal Adams, che è un giocatore, come per dire, versatile, ha portato i Seahawks a iniziare a giocare una cover 3 un pochino più versatile, in cui gli assegnamenti difensivi cambiano, succedono delle cose diverse, quindi tendenzialmente questo può essere anche uno dei motivi per cui la difesa quest'anno non sta prendendo il ritmo che ci si aspettava con l'aggiunta di Jamal Adams e Carlos Dunlap. Beh, niente, prima di chiudere, ultima cosa, abbiamo parlato poco di Cardinals, secondo me sono una delle squadre più interessanti della Lega, non solo secondo me. Mi piace quello che sta facendo Cliff Kingsbury, mi piace lo schema offensivo, mi piace tantissimo Kyler Murray, veramente uno dei miei quarterback preferiti in quest'anno, e secondo me è il favorito all'MVP al momento, forse con lui Rodgers, no, secondo me Russell Wilson al momento ha fatto troppe partite confusionarie per essere ancora considerato uno dei favoriti. Però c'è da dire che le penalties stanno uccidendo letteralmente i Cardinals, e si è visto benissimo in questa partita, perché in particolare durante una, come si chiama, una fase d'attacco che è partita dalle 10 yard dei Cardinals, abbiamo avuto prima una penalità di grounding su Kyler Murray, che per inesperienza evidentemente ha lanciato la palla a terra senza nessun ricevitore nell'area e quindi è stato, come per dire, indietreggiato di una decina di yard. Dopodiché abbiamo avuto un holding direttamente in end zone dell'uomo di linea offensiva dei Cardinals. Un holding in end zone corrisponde ad una safety ed è esattamente quello che è successo, e i Seahawks così hanno ripreso possesso, hanno poi potuto, come per dire, concludere la partita come desideravano loro, e insomma secondo me quello è stato un momento molto importante per decidere come è andata la partita. Seahawks, veramente tantissima roba. Ho parlato poco dei ricevitori, ma non abbiamo tempo, però c'è da dire che Tyler Lockett e DK Metcalf in questo momento sono la coppia di ricevitori più prolifica della Lega, senza ombra di dubbio. Voglio proprio vedere che cosa succederà per NFC West per il resto della stagione. I Rams, ragazzi, sono lì. La difesa ottima sia in linea difensiva sia per quanto riguarda nella secondaria, riesce a tenere a galla un Goff che a volte è good Goff, a volte è bad Goff. I 49ers torneranno.
È un po' Goff, in
effetti. A volte goffo, a volte non. Vabbè, basta con questa chiudiamo con la storia del football, ragazzi.
È arrivato il momento di proseguire con le lezioni di baseball di Bappeo versione off-season. A questo giro parliamo di arbitration e non tender contracts, in un off-season MLB che in realtà sta andando in maniera molto molto lenta, perché non ci sono stati ancora colpi in free agency, non ci sono stati ancora trade tra le varie squadre come ci si aspettava che ci fosse personalmente. È una off-season che sta andando molto, molto lentamente, proprio per la questione pandemia e per l'insicurezza con il prossimo CBA, però vabbè, magari ne parleremo in altre puntate. Ora pensiamo all'arbitration e ai non-tender contracts. Che cos'è l'arbitration? I giocatori con 3 anni di servizio nelle majors sono eleggibili per l'arbitration salary. Quindi giocatori e società devono arrivare ad un accordo sullo stipendio per quell'anno entro il 15 di gennaio. Se non arrivassero a tale accordo, si andrà alle buste. Come funzionano queste buste? Società e giocatori scriveranno una cifra dentro la busta e dei giudici decideranno quale sarà lo stipendio che il giocatore prenderà la prossima stagione. La decisione viene presa comparando le skills e i numeri del giocatore con altri giocatori che hanno un contratto garantito in MLB. La cifra deve essere per forza o quella data dalla squadra o quella proposta dal giocatore, quindi non può essere una via di mezzo. I giudici devono scegliere o una o l'altra.
Roba strana.
cifre.
È stranissimo.
Sì. È abbastanza malato.
Ma scusami, cioè ci saranno stati degli episodi quindi in cui magari, non lo so, un giocatore si valuta in maniera incredibile mentre la squadra lo valuta terribilmente più basso di quello che si aspettava lui. Cioè questo, non lo so, mi sembra che possa essere un'occasione per creare veramente dei dissidi gravi. Cioè non... Hai capito? Questa è la sensazione,
esatto,
che ho.
Esatto. Infatti un po' il contro di questa situazione è che se non riesci ad arrivare ad un accordo con la società, c'è il rischio che insomma i rapporti vadano in dissidenza e una volta finito il rookie contract il giocatore lasci per la off season. Proseguendo, come detto, i giocatori devono aver compiuto 3 anni nelle majors prima di essere eleggibili per l'arbitration, ma c'è un'eccezione. Questa eccezione è quando un giocatore supera il service time di 2 anni e 130 giorni può entrare nell'arbitration una stagione in anticipo. Questo tipo di giocatori si chiamano i Super 2. Se un giocatore viene ritenuto superfluo da una squadra, questo può decidere di non tender il contratto, facendolo diventare free agent prima della fine del suo rookie contract. E quindi qui abbiamo la questione dei non tender contracts. Questa decisione deve essere presa entro il 2 dicembre e non oltre. Un giocatore è eleggibile per l'arbitration solamente quando è nella parte finale del suo contratto da rookie. Un contratto da rookie ha di solito la durata di 6 anni, anzi, senza di solito, ha la durata di 6 anni. E quindi l'arbitration ne dura 4 per i Super 2 players e 3 per tutti gli altri. Per evitarla, società e giocatori devono arrivare ad un accordo prima della scadenza. Oppure... Come già detto.